Quindi inevitabilmente la debolezza dell'uno influenza e condiziona la forza di tutta la comunità. Ma non vogliamo pensare a quelli che mancano, pensiamo a quelli che sono qui. E spero che questa visita sia utile, io credo che sarà utile, perché il senso dell'insegnamento, il senso della presenza dei vari ministeri è per... Uso un termine, lo stesso termine che usa l'Apostolo Paolo per perfezionare i santi. Non voglio deviare dal tema, ma c'è l'Evangelista che chiama dentro le anime perdute, c'è il pastore che se ne prende cura, le protegge, le pasce, ma c'è anche un altro lavoro che va fatto, perfezionare i santi in vista del ministerio. Perché la comunità non si riduca a diventare un po' quello che abbiamo vissuto, almeno alcuni di noi, negli anni passati, negli anni precedenti la conversione, una tipica chiesa cattolica, dove c'è uno che fa tutto e gli altri che sono lì solo ad alzarsi, sedersi, a dire amen e tornare a casa. Ma sia un luogo di forza, un luogo che è la somma delle energie di ogni singolo membro. Quindi io spero che quello che vi dirò possa perfezionarvi almeno nel soggetto che tratterò questa mattina. Mi sono sentito un po' con Giacomo, anche con Gioia, poi però rimane sempre, purtroppo per noi ministri, la sovranità dello Spirito Santo, a cui noi ci sottomettiamo sempre perché ci porta la volontà del Signore Gesù. E io avevo pensato di trattare due soggetti in un modo un po' più breve, perché sapete, quando si trattano più cose, inevitabilmente bisogna ridursi, soprattutto quando il tempo è limitato. Volevo parlarvi del combattimento spirituale che mai come in questi tempi credo diventi importante capire, e poi parlare anche dell'intercessione, perché sono le due forme di preghiera che portano la comunità nella dimensione della forza, aprono le brecce ai prigionieri che sono ancora legati da Satana. Però, sviluppando l'argomento, lo Spirito Santo, voglio sperare che così mi ha intrattenuto ad approfondire il tema del combattimento spirituale. L'intercessione, per come la vado sperimentando e comprendendo sempre meglio, è altrettanto vitale. Ma non possiamo nella mattinata trattare bene esaurientemente entrambi gli aspetti. Quindi farò uno studio molto approfondito, molto articolato, come io ritengo che sia importante per ogni studio dalla parola di Dio, sul combattimento spirituale. Vorrei dire meglio perché anche sul combattimento spirituale ci sono insegnamenti che si rassomigliano un po' tutti, quindi voglio specificare meglio il taglio che darò a questo seminario, e quindi il titolo che ritengo più appropriato è La preghiera armata. E anche la lode armata. E vorrei che questa mattina noi riuscissimo a ricevere soprattutto il senso, il significato profondo di questo aggettivo, la preghiera armata. Perché spesso la preghiera della Chiesa è disarmata, è una preghiera debole, una preghiera che comincia a volte con grandi confessioni di fede, ma diventa sempre più poi spenta, rassegnata, fino a diventare fatalista. E invece voglio parlarvi della necessità che le nostre preghiere, almeno alcune delle nostre preghiere, siano ben armate e anche la nostra lode sia una lode armata. Perché sono due potenti armi nella guerra spirituale, che abbiamo compreso, credo, già abbastanza, ma spero che questa mattina possiamo essere perfezionati anche in questa comprensione. Io parto sempre forse perché è il mio ministero, poi ognuno parla dalla base di quello che è, ma io credo che a volte l'insegnamento è più importante di tutte le altre cose. c'era un fratello che diceva: se qualcuno ha ben studiato è metà dell'opera, se qualcuno ha ben capito è a metà dell'opera. E l'insegnamento porta quella conoscenza, quella comprensione delle cose che poi siamo chiamati a fare, che ci permette di farle in un modo più efficace e quindi anche con un maggiore senso di gratificazione, anche perché chi semina, così come chi prega, prega sempre e semina sempre sperando di vederne un frutto. Gesù, vedo nella parola di Dio, questo io ritengo importante fare questa breve introduzione, è scritto di Gesù che Gesù andava per i villaggi insegnando, predicando e guarendo. E quando io leggo i Vangeli mi accorgo che l'attività maggiore di Gesù era l'insegnamento oltre alla liberazione, perché predicazione ce n'era poca da fare. La predicazione di Gesù era: il regno dei cieli è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ma poi c'era tutta una mole di insegnamenti precedenti che andavano confrontati e demoliti. E Gesù ha trattato tutte le tematiche. Credo che abbia detto molto di più di quello che leggiamo nei Vangeli. Quindi è passato dall'aspetto della preghiera all'aspetto della esteriorità, dell'apparenza, della sostanza, ha parlato dei sepolcri, ha trattato tante tematiche, tutte con l'insegnamento. Ed io credo che, sono profondamente convinto, che la Chiesa di Gerusalemme era così forte perché era basata sul fondamento dell'insegnamento degli Apostoli, da cui tutto il resto, le preghiere, preghiere forti, perché c'era un insegnamento che perfezionava i credenti. E poi stavano insieme, erano assidui al tempo, perché c'era un insegnamento che dava loro i principi che poi, applicati, hanno permesso a quella Chiesa meravigliosa di diventare quel fenomeno che io credo che, se noi torniamo alla Scrittura, alla comprensione e alla pratica della Scrittura, possiamo rivedere anche ai nostri giorni, perché la parola di Dio non mente. Quello che io realizzo è che a volte i credenti non sono allineati con quello che è scritto, a volte non hanno conoscenza, a volte hanno conoscenza ma non hanno pratica di quello che hanno imparato. E quindi questo per dire quanto sia importante l'insegnamento. Anche la volta scorsa, non ho una buona memoria, ma immagino, perché è qualcosa che mi ricorda lo Spirito Santo in ogni mia visita alle comunità, avrò parlato sicuramente di Atti 1-3, dove è scritto che Gesù raccolse per l'ultima volta i suoi discepoli prima di tornare al Padre e si trattenne insegnando, parlando con loro, 40 giorni delle cose relative al Regno di Dio. Un mistero. Non so che cosa darei per aver potuto partecipare a uno di quegli incontri con Gesù. Ma quello che vediamo come forza, come splendore, come bellezza, nasce tutto, nasce da questi 40 giorni di Gesù, in cui Gesù ha dato ai suoi discepoli, oltre a quello che aveva già insegnato, un perfezionamento, ha dato insegnamenti supplementari. Io credo che li abbia anche corretti in alcune comprensioni sbagliate di quello che lui diceva. Perché guardando i Vangeli vedete che spesso i discepoli fraintendevano l'insegnamento di Gesù. E quindi, ecco, per semplificare, la Chiesa di Gerusalemme non è stato un fiore meraviglioso che è spuntato per caso. È nato da un lavoro grande che Gesù ha fatto sugli Apostoli, che erano la primizia. E dico che se Gesù non avesse perfezionato i suoi, la Chiesa di Gerusalemme non sarebbe stata quella cosa meravigliosa di unità e di collaborazione. Perché ricordate, gli Apostoli erano, benché apostoli, gelosi, invidiosi, pigri, tiepidi, rilassati, deboli nella preghiera. Quindi c'è stato un lavoro che Gesù ha fatto sulla primizia perché la massa potesse essere così meravigliosa. Ed io mi vado a volte domandando, ma non è che forse il Signore non fa crescere ancora numericamente le nostre chiese perché non sono ancora belle chiese? Perché se ogni cosa si riproduce secondo la specie, forse è così. Forse il Signore aspetta che la primizia diventi santa, diventi più conforme alla sua volontà prima di poter portare una massa abbondante. In Atti 2,47 è scritto che quando Dio guardava la Chiesa di Gerusalemme e la approvava, perché è scritto nei versetti precedenti che c'era una grande grazia sopra la Chiesa, nel versetto 47 è scritto che Dio stesso aggiungeva. Quindi Dio guardava, approvava e attirava. Perché ricordate anche quest'altra verità che non dobbiamo mai dimenticare. Non è solo Satana che tiene bloccate le anime. Gesù ha detto anche: nessuno può venire a me se mio Padre non lo attira. Nel momento in cui Dio decide di attirare a sé, non c'è potenza spirituale che possa opporsi. Ma Dio sta continuando a parlare di restaurazione, di una Chiesa che si santifica, di una Chiesa che si prepara, proprio perché la massa che poi Lui desidera mandare possa essere un'espressione della primizia che si è venuta a formare. Vi ho confusi già, no? Quando vi confondete, cioè quando non sono chiaro, alzate la mano e spero poi di potervi spiegare quello che voglio dirvi. Quindi 40 giorni, siamo in un deficit terribile. Abbiamo delle comunità che reggono 30 minuti, 40 minuti di insegnamento. Abbiamo pastori che guardano gli occhi dei credenti per vedere se sono annoiati, se sono motivati, piuttosto che guardare quello che Dio vorrebbe fare nella Chiesa. La Chiesa è subnutrita. La Chiesa in qualche modo è anche autorizzata a restare al livello a cui è. Anche questo discorso della grazia mi spaventa in un modo terribile, perché se è vero che senza grazia nessuno di noi sarebbe qui, è anche vero che la grazia rischia di diventare pericolosa se diventa tolleranza e resa ad un livello spirituale mediocre. La Bibbia dice in un modo chiaro che la grazia è la potenza dello Spirito Santo che ci rende capaci di crescere, di vincere sul peccato e di arrivare alla statura perfetta di Cristo. È la capacità potente di Dio. Dire ad un fratello che vive ancora un cristianesimo: non ti preoccupare perché Dio ti ama lo stesso, in parte è vero, ma in parte rischia di privarlo di uno sviluppo spirituale a cui anche il Signore Gesù vorrebbe chiamarlo. Quindi vedete che poi il problema a volte anche nei ministeri, perché io so benissimo che i pastori tendono a proteggere il gregge. Quindi quando arriva una parola che scuote un po' le pecore, il pastore si allarma e dice: ma questo è venuto a, come dire, a nutrire il gregge oppure è venuto a mettere una pressione sulla loro vita? Io ricordo che se Dio non avesse messo una pressione terribile su di me quella sera del 27 ottobre 1979, non mi sarei salvato. Se lo Spirito Santo non mi avesse schiacciato con una convinzione di peccato micidiale, Emilio sarebbe uscito da quella tenda e oggi non sarei qua. Non so dove sarei, sicuramente non sarei in una buona strada. Non ero un delinquente, ma non ero nemmeno un santo. E quindi a volte anche la pressione che Dio mette è santa, perché vuole portarci a esaminare le nostre vie per portarci in una dimensione di pienezza e di libertà superiore. Io sono molto esigente con i fratelli che sono come loro, lo sanno, ma perché sono ambizioso per loro. Non è una mia velleità, perché anche Gesù era ambizioso con i suoi discepoli, li riprendeva, li correggeva, a volte li incoraggiava, ma altre volte li prendeva, non so come faceva Gesù. Io non ho l'idea di Gesù che hanno alcuni. Sto pastorello con la pecorella, io non ce l'ho. Gesù faceva tremare anche le tombe quando camminava. E ogni volta che parlava pensavano di ucciderlo. Che cosa significa questo? Che quelli che non erano a posto cercavano di ucciderlo. C'erano altri invece che volevano il regno di Dio, che lo riconoscevano per la parola che stavano aspettando e cominciavano a seguirlo. Va bene. Nella lettera a Timoteo è scritto che ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché ogni uomo di Dio sia perfettamente completo. Belle queste parole. E ben preparato per ogni opera buona. Quindi la correzione, la riprensione, insieme all'esortazione, alla misericordia, per la formazione dell'uomo di Dio, perché ogni uomo di Dio sia completo, ben preparato per ogni opera buona. Questa completezza spesso manca. Io sono stato nei fatti un'autodidatta nel ministerio e vedo incompletezze. Quando apro la parola o quando sono davanti al Signore, la parola all'improvviso ogni tanto mi ispira delle cose che mi fanno vedere qual è la ragione per cui non vedo dei risultati. Il problema non è sempre in questo benedetto, tra virgolette, diavolo, no, ma il problema è che noi a volte siamo incompleti, siamo inefficaci. Non possiamo fare quelle opere che pure Dio mette nel nostro cuore. Quindi questa parola completo che parla di crescita, di formazione e di perfezionamento. Abbiamo una nazione piena di laureati ignoranti. Soprattutto, adesso non voglio discriminare, ma soprattutto al sud dove c'è la pratica della raccomandazione, professori consenzienti che danno quel titolo e poi ti accorgi che quando hai a che fare con quella persona è privo delle cose più basilari, sia per quanto riguarda l'etica, l'educazione che anche la preparazione. E noi dobbiamo, ripeto, dobbiamo stare attenti. Perché io, per quanto mi riguarda, sento molto il peso del rendiconto a Dio. Lo sento moltissimo. So che non devo mai compiacere nessuno. Devo solo assicurarmi di non dire quello che penso io, quello che sento io. Ma anche se la parola che porto non dovesse riscuotere applausi e consensi, non devo compiacere nessuno. Altrimenti sarei trovato come un servitore mancante davanti a Dio. Quindi spero che questa premessa vi faccia capire che tutto quello che ho detto anche in passato, che dirò stamattina e forse dirò in futuro, è finalizzato al vostro perfezionamento, cioè a vedervi diventare più forti e più efficaci anche nell'opera del Signore. C'è un versetto importante che porta delle parole che sentiamo raramente nelle nostre comunità, salvo da parte di qualcuno speciale, che definiamo subito speciale, ma che in realtà è normale. E questa parola si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 11, versetti 1 e 2, dove i discepoli si avvicinano a Gesù e gli dicono: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. Questa parola, insegnami, si sente poco. Non è una cosa nuova. Mi viene in mente l'Apostolo Paolo quando scrive ai Corinzi che solo per quei pochi fuochi artificiali che vedevano operare dello Spirito Santo erano arrivati al punto di dire: tu non sei neanche un apostolo. Paolo nella sua lettera addirittura li richiama dicendo: già siete arrivati a regnare, avete fatto già tutto il corso, siete già completi, non avete più bisogno di me. E Paolo aggiunge: magari fosse così, magari io potessi dire che siete arrivati a regnare, ma in realtà siete dei bambini, siete carnali. Guardate tutto quello che è il contenuto della Chiesa, della lettera ai Corinzi, e capirete questa realtà, questa presunzione di fondo, tipica dell'adolescenza, della giovinezza anche spirituale. Io ricordo benissimo quando mio padre mi dava dei consigli, diceva: tu non capisci, io dicevo a lui, ma tu che vuoi capire? Tu sei di un'altra generazione. E mi sono fatto tutte le mie esperienze. Non che i suoi consigli fossero sempre giusti, ma parlo del mio atteggiamento, di come quando cominciamo a sentirci qualcosa, cominciamo a porci in un atteggiamento di sufficienza. E quindi raramente si sente questa parola insegnami, e questa è anche la ragione per cui agli insegnamenti non c'è quella grande affluenza che noi ministeri ci augureremmo di vedere, non per essere ascoltati, ma perché la parola di Dio possa essere ascoltata. E Gesù insegna alcune cose che leggiamo nella Bibbia perché gli è stata fatta una domanda, gli è stata fatta una richiesta, insegnaci a pregare. E Gesù, leggiamo in un altro passaggio, quando pregate, pregate così. Ecco, arriva, cosa voglio dire? Che il segreto per crescere è fare domande. Il segreto per crescere è capire che dal livello a cui sei puoi andare oltre. Per crescere devi realizzare che forse la tua inefficacia, il fatto che tu non vedi il braccio di Dio che si muove, non vedi risultati nella tua vita, non dipende da Dio, ma dipende da te, che devi ancora capire alcune cose che Dio ha messe come condizione anche alla sua risposta. È scritto del profeta Elia qualcosa che ci spiazza e ci provoca, almeno a me. Per quanto riguarda me è una provocazione benefica, non una provocazione che mi fa stare male. Elia, è scritto in Giacomo, era un uomo come noi, con le nostre stesse passioni, con le nostre stesse battaglie, con le nostre stesse paure, con i nostri stessi dubbi, ma pregò intensamente che non piovesse sulla terra e non piovve. E sapete che Dio non fa favoritismi. C'era qualcosa nella vita di Elia che lo faceva ascoltare dal Signore, che muoveva la mano di Dio. E Elia non deve essere per noi un modello, un sogno, un ideale che semmai ci rassegniamo a ritenere irraggiungibile, ma è una sfida, deve essere una provocazione. Io ricordo quando ho ricevuto il battesimo nello Spirito Santo e ho cominciato a leggere la Bibbia, una delle preghiere che ho fatto al Signore: Signore, io voglio che un giorno io possa arrivare sulla cima di quella collina, parlare al cielo e il cielo si deve aprire e chiudere. E sapete cosa ho sentito? Non ho capito bene tutti, come dire, i dettagli della risposta del Signore, che non avevo ancora l'orecchio ben esercitato. Ho sentito però qualcosa che mi diceva: può accadere. Può accadere se tu. Poi quel se tu non l'ho capito, non c'era nessuno che mi spiegasse cosa significava, ma ho sentito forte: può accadere, perché non è stato Elia a far piovere, è stato il Signore a muovere il cielo. Ma Elia è diventato un uomo che si faceva ascoltare da Dio. E ripeto, nonostante le stesse debolezze, le stesse passioni, gli stessi timori, la stessa fragilità e durezza che ognuno di noi riscontra nella sua vita. Quindi non ci rassegniamo, possiamo, potremmo arrivare un giorno a dire una parola come quella di Elia e vedere il soprannaturale manifestarsi per mezzo di noi. È scritto di un uomo di Dio, un risvegliatore del passato, che voi conoscerete meglio di me, perché non ho mai studiato in un modo approfondito la storia della Chiesa, mi interessa più la vita pratica, spirituale, ho un limite in questo. Parlo di Giovanni Knox, il riformatore della Scozia, e mi rimase impresso tempo fa una frase che lessi in un libro che trattava la sua biografia e riportava le parole della regina di Scozia. E le parole erano queste: ho più paura di Giovanni Knox quando piega le ginocchia che dell'intera flotta spagnola. Amen, fratelli. Ci sono stati uomini che facevano tremare i troni, che erano accompagnati da una potenza che noi non riusciamo ancora a vedere. E il problema, di nuovo, dico, non è nel fatto che Dio sia diventato, come dire, lesini di più la sua unzione, ma nel fatto che non vede probabilmente in noi quelle cose che invece vedeva in Giovanni Knox e in Elia, per cui il regno di Dio rimane distante. Fra poco vi faremo ascoltare un pezzo di un brano del CD, vi spiego subito perché lo faccio ascoltare, perché vorrei farlo ascoltare come, come si dice, completamento di quello che dico. Una sera eravamo nel laboratorio, lì dove stiamo imparando a stare davanti al Signore, e mentre lo lodavamo, il Signore ci ha parlato e ci ha dato diversi canti. diversi, che poi sono quelli che sono lì, se qualcuno li ha ascoltati, non sono canti nostri. Noi li abbiamo eseguiti, interpretati, ma sono cose che ci sono arrivate dal Signore, che ci hanno benedetti, ci hanno illuminati e ci hanno anche sfidato. E un brano, che è quello che poi porta come titolo Tuana, ci è arrivato come risposta del Signore ad una preghiera che avevo nel cuore e che gli stavo facendo, una richiesta, una domanda. Perché non si vedono le cose che vorremmo vedere? E allora è venuto fuori questo messaggio, questa risposta, che dice, chiaramente è molto più bello ascoltarlo, le parole dicono si percepisce una voce, che sarebbe la voce di Dio che comincia a farsi più vicino, si intravede una luce che comincia a squarciare questo cielo di tenebre che sovrasta le nostre nazioni, poi di nuovo tuona. Un po' la mia esperienza, Signore, ma se, sembra che, poi di nuovo, pam, e si chiude tutto. E poi il Signore ci ha spiegato, è il regno che si avvicina, è il regno che si allontana. Così come si avvicina e si allontana il cuore della sposa. Amen? È chiaro il messaggio. E poi continua, se ne va, poi ritorna. Torna, poi di nuovo se ne va. Per questo tuona. E questo tuono è la protesta di Dio sulla Chiesa, sulla mia vita, sulla nostra vita. Siete voi che siete incostanti. Siete voi che non siete fedeli come io mi aspetto che siate fedeli. Per questo, invece di vedere il cielo che si squarcia, di nuovo tuona sulla vostra vita. Amen, fratelli. A noi questi canti ci hanno benedetti perché abbiamo imparato a metterci in discussione. Sono anche canti che possono dare fastidio a chi è arrivato invece a quel livello di sufficienza, di sicurezza in se stesso, per cui ogni richiamo viene percepito come improprio, come una ingiustizia. Va bene, fatta questa introduzione, appena arrivato ho notato uno shofar e una frusta. E io penso, non so se è una frusta o un cordone, cos'è quello? Comunque, una corda. A me ha dato subito l'idea dell'azione, del combattimento. Perché quella parolina, uomo di Dio completo, deve farci riflettere bene, anche se poi ognuno di noi ha una sua peculiarità, una sua specificità. Deve farci riflettere bene su cosa? Non diventiamo troppo dolci. Non diventiamo troppo educati. Non diventiamo troppo mansueti, altrimenti le anime rimarranno tutte lì. Di Gesù è scritto che era l'agnello mite, ma come vedremo era anche il leone della tribù di Giuda. Gesù sapeva piegarsi accanto all'emarginato con una dolcezza materna, ma Gesù faceva tremare anche il regno di Satana. E quindi queste sono armi, forse avete messo qui, non lo so, da quanto tempo non le usate, ma forse quello che voglio dirvi questa mattina vi spingerà a riprenderle in mano, perché senza queste cose diventeremo una bella chiesa, ma non saremo mai una chiesa forte ed efficace. Amen. E non vi dico questo perché io l'ho realizzato, lo dico perché lo sto scoprendo nella parola di Dio e mi sto mettendo in discussione perché quello che è scritto possa cominciare a manifestarsi. Allora, la preghiera armata e la lode armata. La lode armata, come vedremo in un salmo particolare, qualcosa che è da poco tempo che ho compreso meglio, la lode armata è una potente arma spirituale che in più però rispetto al combattimento, a un certo combattimento spirituale un po' selvatico, rude, col pelo, no? Tipo bestia contro bestia. Sapete che combattere troppo Satana nel modo sbagliato ci fa prendere un po' le sue caratteristiche. Invece questo, il combattimento della lode armata, è un combattimento che ci trattiene nella benedizione e ci conserva concentrati su Gesù. Quindi mentre io combatto nel modo giusto, Gesù fa il suo lavoro. La guerra, è scritto nella Bibbia, l'ha sempre vinta il Signore. Abbiamo una nostra parte da fare, qualcosa da capire meglio, ma la guerra la vincerà sempre il Signore. E la Bibbia ci insegna su quello che dobbiamo fare. E allora partiamo un po' da dietro. In Prima Timoteo 2:1 è scritto: io vi esorto prima di ogni altra cosa. E già credo, spero abbiate colto il problema. Prima di ogni altra cosa. La priorità, che spesso per noi diventa accessorio. Facciamo questo, che poi vediamo se preghiamo, poi vediamo se troviamo il tempo per pregare. Ma prima di ogni cosa, prima della pastorale, dell'evangelizzazione, dell'adorazione, prima di ogni cosa, io voglio che si facciano supplicazione, preghiere, intercessioni per tutti gli uomini, vegliando in questo con rendimento di grazia. Prima di ogni altra cosa. Da questo versetto noi vediamo che ci sono vari tipi di preghiera. E per ogni preghiera c'è il suo tempo. Noi non possiamo anche inventarci un tipo di preghiera così come a noi sembra giusto. Sarebbe un grande fallimento se io questa sera, bel giorno, questa mattina, dicessi supplichiamo il Signore quando non è il tempo delle supplicazioni. O mettiamoci a intercedere quando invece lo Spirito Santo ci sta portando in una nuova e in una diversa stagione spirituale. E l'insegnamento è importante, non potremo trattare queste cose questa mattina, perché ci fa conoscere meglio la differenza fra queste diverse forme di preghiera e ci insegna anche come portarle avanti con dei risultati efficaci, con dei risultati che non ci fanno ritenere inutile il tempo di preghiera. Prima di ogni altra cosa, ho scritto quindi ogni comunità cristiana, perché io credo profondamente che noi siamo benedetti quando ci atteniamo al modello, perché a volte noi possiamo anche costruire le chiese come ci sembra buono, secondo la nostra specificità, ma ricorderete che quando Dio parlò a Mosè gli disse attenzione, c'è un modello che devi seguire. E anche gli apostoli ci danno un modello di come deve essere la Chiesa. Quindi questa parolina, prima di ogni altra cosa, ci deve far esaminare questa realtà, che ogni comunità cristiana, prima di ogni altra cosa, prima che ad ogni altra cosa, è chiamata alla preghiera. Vi confesso che quando noi negli anni passati abbiamo condiviso un po' la nostra visione di una chiamata a essere casa di preghiera, siamo stati guardati come degli extraterrestri. Pregare, a che serve? Ma perché non preghiamo già? Sapete da dove era nata la mia sensibilità a questa parola che credo ancora dallo Spirito Santo? Dalla constatazione che la Chiesa era in arretrato rispetto alla preghiera. Che avevamo bisogno di comprendere meglio cosa è la preghiera nelle sue varie tipologie e soprattutto come capire qual era il tempo per ogni preghiera e anche come pregare in un modo efficace. Non so se voi avete mai fatto l'esperienza durante i vostri culti, basta chiamare un canto sbagliato e avete ammazzato l'incontro. Non so se l'avete mai fatto, io l'ho fatto. Perché tutto deve essere condotto dallo Spirito. Se noi abbiamo l'orecchio attento alla voce dello Spirito Santo, i nostri incontri saranno straordinari. Ogni incontro sarà speciale, senza che debba venire chissà chi, perché qui c'è già uno che se ascoltato meglio può fare di ogni incontro un incontro straordinario. Amen. Diamo troppa importanza anche ai ministeri e rischiamo di trascurare colui che è già in mezzo a noi e che è colui che veramente edifica bene la sua Chiesa. Non sto parlando contro di me, sto dicendo noi siamo delle voci che parlano e dicono cose che abbiamo comprese, forse abbiamo compreso in un modo imperfetto. Ma se noi sviluppiamo il rapporto con lo Spirito Santo, non mettiamo sicurezza per stare nell'ambito della musica, nelle prove che abbiamo fatto, nella bellezza delle voci, nelle abilità, vi accorgerete che anche se un giorno dovesse mancare tutto il gruppo, ma vi disponete ad ascoltare lo Spirito, sentirete un altro tipo di musica. Che tante volte io vedo essere più bella di un'altra musica che si sente con le orecchie. Come diceva prima Riccardo, chiudi gli occhi. Dov'è Riccardo? Ah, ciao. Quindi prima di ogni cosa, ogni comunità dovrebbe essere una comunità cristiana, quindi dovresti avere, se volete essere una comunità biblica, un po' il modello di Gerusalemme, un po' il modello di Gerusalemme, perseveranti nelle preghiere, nell'insegnamento, tutti i giorni assidui al Tempio. Ma come fa la gente a vederci come diversa se poi viviamo nello stesso modo? Chiuso. Invece le nostre comunità, tutte le nostre comunità, non solo le nostre del movimento, ma tutte le comunità, se voi andate in qualunque chiesa, quando c'è l'incontro di preghiera, i presenti sono un quinto, quando va bene. Poi ci lamentiamo del fatto che non vediamo risultati. Forse è passata anche una certa concezione della preghiera, la preghiera magica. È vero? Io prego, io sto pregando con tutta la fede, con tutto il cuore, adesso il Signore sicuramente. Poi ci ritroviamo là delusi, perché c'è tutto l'elemento della perseveranza, della fedeltà, della costanza, della pazienza, della fede che si sviluppa attraverso l'attesa del tempo di Dio, che invece abbiamo cominciato a trascurare o che forse non abbiamo compreso. E allora per mancanza di conoscenza nella preghiera, ecco che gli incontri di preghiera poi diventano, lì dove ci sono, diventano incontri sempre più pesanti. E ognuno arriva forse con una sorta di delusione già nel cuore perché l'incontro precedente non è andato come si sarebbe aspettato e lentamente cala una sorta di cappa, se non di depressione. So che qui non succede perché il pastore Giacomo è dinamico in questo. Però in genere può succedere questa cosa qui. Ed ecco che il numero dei partecipanti comincia a ridursi. È solo un discorso di unzione. Unzione non nel senso di capacità ministeriale, ma di dipendenza dallo Spirito Santo. Io ho sperimentato, ho una memoria dei miei anni passati, quando stavo in una certa comunità oppure in un'altra, nelle comunità dove ero pastore, avevamo degli incontri splendidi, straordinari, altri incontri che non decollavano di un metro. E il problema non era solo nella Chiesa, ma era anche nella capacità di ascoltare come partire, come portare avanti quella serata. E ho dei ricordi bellissimi, ricordi di serate in cui si entrava nel locale di culto, non bisognava fare nulla perché già sulla soglia c'era una presenza talmente forte che governava tutto. E guidavo riposandomi e la comunità riposava perché seguiva qualcuno che alimentava la vita di tutti quanti noi. Ma dietro c'è tutto un lavoro di costanza, di ricerca, di studio della parola per diventare un po' più completi e per far muovere anche gli incontri in un modo spirituale. Nel profeta Isaia è scritto un altro versetto che mi ha sfidato perché contraddice quello che poi i nostri incontri di preghiera, alcuni incontri di preghiera diventano. È scritto nel capitolo 56 al versetto 7: io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. Quando ho letto questo dico, ma Dio non dice che nella casa di preghiera lui ci affligge, ma ci rallegra. E quindi la preghiera che non porta movimento dello spirito, che non porta vita, non è la preghiera che Dio ha preparato per noi. La casa di preghiera non è un luogo tipo alcuni monasteri dove le persone si battono il petto, no, è un luogo di gioia, di potenza, perché quando stai davanti a Dio è inevitabile che tu venga preso dalla presenza, dalla potenza e dalla gioia del Signore. Amen. Quindi l'incontro di preghiera dovrebbe essere un incontro dove, quando avremo imparato a farci muovere meglio dallo Spirito e quando soprattutto saremo venuti perché desideriamo stare lì davanti al Signore, diventa un momento di gioia che ci attrarrà di settimana in settimana. Io credo che la ragione per cui la Chiesa di Gerusalemme era così perseverante nella preghiera, nell'insegnamento, nelle case, era perché c'era gioia in queste cose. Si incontravano e c'era gioia, c'era benedizione. Insegnavano e si sentivano benedetti. Andavano nelle case e c'era semplicità di cuore, il piacere di vedersi. Era una chiesa stupenda, ma non nata per caso. Ragazzi, scusate perché qui c'ho la canzone del grano, però mi sa che ho saltato, vediamo. Per avvicinarci al discorso della lode armata, io avevo pensato a questo punto di... Vabbè, facciamola, va tanto... Sì, facciamola. Un pezzetto di un brano del CD, la canzone del grano. La voglio spiegare bene, perché chiaramente con le parole si può dare un senso, però poi chi ascolta può coglierne un altro. Con questa parola cantata, il Signore ci diceva, perché eravamo in un tempo difficile, perché la lode è qualcosa che risulta essere potente soprattutto quando siamo nei tempi difficili. La lode, quando tutto va bene, è una lode leggera, ma la lode potente è quella che noi facciamo salire quando le cose vanno male, quando siamo sotto pressione. Ed è allora che Dio, in mezzo alla lode, viene e ci parla. E molto semplicemente quello che il Signore ci ha detto con queste parole è questo: mentre voi mi lodate, in qualunque circostanza vi trovate, il regno di Dio, che a noi veniva, come in qualche modo in questo caso, raffigurato come il grano che cresce, ma Gesù usa l'immagine del granello di senape, quando voi mi lodate contro ogni circostanza e mi lodate ugualmente nonostante ogni pensiero negativo, sappiate che il regno cresce. E se voi fate crescere il regno, voi vedrete nel tempo gli uccelli, che sono le anime, venire, perché riconosceranno che il regno di Dio è cresciuto dentro di voi. Amen. Quindi ve lo faccio ascoltare solo perché io spero anche, mi piacerebbe molto se anche questa comunità entrasse di più nel profetico, che non è il profeta come alcuni pensano, che arriva qui così dice il Signore. Il profetico è la comprensione dei sentieri di Dio, è l'ascolto della testimonianza del Signore, è la chiave che sblocca il cammino di una chiesa e la introduce in un livello di maturità maggiore. Cantiamolo allora. Questo è quello che Dio ci ha detto mentre noi lo lodavamo col cuore appesantito e afflitti. Vedete che già non è triste, è già gioioso. Grazie.
poi maturerà.
Quindi con questo canto che il Signore ci ha donato, il Signore ci ha ricordato anche, si evince dalle parole, l'importanza della costanza, perché questo grano ce ne mette di tempo a crescere. Anche qui non abbiamo compreso forse che il problema è in ciò che Dio trova dentro di noi, non è nella lentezza con cui il grano germoglia, ma negli ostacoli che a volte... Ricordate la parabola dei terreni? È una parabola che ci fa capire perché a volte il grano non cresce. Ma comunque il senso era che quando lo lodi, anche soprattutto quando non senti che ci siano ragioni per lodarlo, il grano cresce. Quando ti lamenti, il grano appassisce. E quindi è un processo vitale, non è, la vita spirituale non è qualcosa che si cristallizza, ma è qualcosa che cresce e decresce continuamente. E come faranno gli uccelli a venire da Emilio se non ha grano nel campo? Faranno una visita, un volo, ascolteranno le parole giuste, però quando poi vedranno che non arriva ciò che stanno veramente cercando, cambieranno direzione. E noi magari diremo che avevano il cuore duro, che non erano interessati al Signore. E quindi è un canto con cui ci ha fatto, il Signore ci ha fatto capire anche l'importanza dell'attesa. E c'è un passo che il Signore, parliamo già del combattimento spirituale, perché noi a volte ci combattiamo anche i tempi di Dio. Perché Dio non fa? Oltre che perché Dio fa certe cose, ma a volte ci domandiamo anche perché Dio non fa. Se in un modo semplicistico abbiamo compreso che è scritto tutto quello che chiederete, lo otterrete, ce ne sarebbe da insegnare per perfezionarci nella preghiera. Il Signore ci ha parlato a lungo da un passo del profeta Abacuc. Il Signore ci ha incoraggiati sempre, sempre. Abbiamo avuto anche delle notti lunghe. E adesso stiamo anche in una mezzanotte, ma la parola profetica, come dice Pietro, è una lampada che arriva puntuale e illumina il passo, illumina il metro che hai davanti. Dio non ci ha mai promesso illuminazioni grandi, ci ha promesso però lampade che ci aiutano a rischiarare il tempo in cui siamo e a procedere nella giusta direzione. E in Abacuc il Signore ci ha detto, dice a tutti, ma ha detto anche a noi, Abacuc 2.1.3, troviamo il profeta sottoposto alle stesse passioni come noi, le stesse domande, che si è ribellato in qualche modo a Dio, si è arrabbiato con Dio. Ed è scritto che ha alzato verso il cielo la sua rimostranza. Quindi non ha innalzato un canto di lode, ma ha innalzato una domanda dolorosa. Perché ti comporti in questo modo e perché non fai le cose che tu hai promesse? E poi al versetto 1 del capitolo 2 Abacuc scrive: io starò al mio posto di guardia. Vedete, questa è la cosa che dovete imparare a fare oltre a pregare. Dopo aver detto a Dio, mettetevi in ascolto. Mi metterò su una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà, a quello che dovrò rispondere circa la protesta che ho fatta. E il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Amen. Se tarda, aspettala, perché non tarderà. Cosa significa? Che a volte sono i nostri tempi che ci fanno ritenere Dio in ritardo, le risposte di Dio in ritardo. Ma Dio dice, la visione che ti ho data, la promessa che ti ho fatta, anche nella mia parola, oltre alla promessa rema che posso averti fatta, è certa e cammina, perché io veglio sulla mia parola. E quindi se tarda, tu aspettala e vai a rileggerla ogni tanto, perché essa non tarderà. E qui qualcosa accenno soltanto su un problema che noi abbiamo a camminare con Dio, l'enorme differenza tra noi e Lui. Il passo di Dio è il nostro passo, il nostro è un passo di formica. E c'è un versetto con cui Dio cerca di farci capire questa realtà. Per il Signore 1000 anni sono come un giorno. E un giorno è come 1000 anni, ma per noi no. Per noi 1000 anni sono 1000 anni. E quindi quando io dico, Signore, sono passati 20 anni e tu ancora non ci hai risposto, e Dio dice, aspetta, sono passate un'ora. È passata un'ora. E qui subentra l'amore per il Signore. Perché solo l'amore ti fa restare. Qui subentra il sacrificio accettevole, il sacrificio nonostante. Saper rimanere anche quando Dio sembra contraddire quello che ti ha detto, quando la giornata sembra non passare mai. E vi voglio lasciare la frase, una frase che ho letto su un libro molto bello, di un autore cattolico, ma è un libro molto bello, Enzo Bianchi, e lui dice, lui parla delle diverse virtù elencate anche nella lettera dell'Apostolo Pietro, e dice, parlando della pazienza, e voi sapete, pazienza viene dal latino patior, che significa sofferenza, soffrire. Quindi quando noi diciamo, Signore, dammi pazienza, cosa stiamo chiedendo? Signore, dammi sofferenza, perché così divento più capace di aspettare. Ma questo autore scrive, la pazienza è la capacità di adattare il proprio passo al passo di Dio. Quindi Dio sta tardando, pur soffrendo devi riuscire a vedere quel ritardo come un tempo in cui Dio ti sta insegnando ad adattare meglio il tuo passo, al suo passo. Poi Lui, un'altra faccia della verità, Lui lo adatta continuamente al nostro. Io so quante volte Dio mi ha inseguito, mi ha aspettato. Però pure dobbiamo essere completi, più completi anche in questo. Sapere che c'è una tempistica che Dio non cambierà. Una tempistica che tiene conto nella sua infinita sapienza di tante cose che devono essere messe in ordine. E dobbiamo imparare a rispettare e ad aspettare quella tempistica. C'è un passaggio in un Vangelo dove l'Evangelista scrive, essendo re Tizio, essendo governatore Caio, essendo sacerdote Sempronio, il Signore fece nascere suo figlio. C'è una tempistica e ci sono tanti fattori che Dio deve mettere insieme perché la sua volontà si compia e perché non debba tardare. L'importanza della costanza per chi si sente chiamato alla preghiera, Isaia 62, 6, 7, sulle tue mura, o Gerusalemme, ho messo delle sentinelle che non taceranno mai, né giorno e né notte. Voi che svegliate il ricordo del Signore, non abbiate riposo, non datevi riposo. E non date riposo a Lui finché non abbia ristabilito Gerusalemme e finché non ne abbia fatto la lode di tutta la terra. Quindi vedete anche qui il passo che Dio chiede a quelli che si dedicano alla preghiera è abbastanza impegnativo. Voi che gridate verso il Signore, giorno e notte, non datevi riposo. una parola, non darci riposo. Siamo in una cultura tutta centrata sul benessere, sull'appagamento di noi stessi, e questa è una negazione di noi stessi. Eppure Paolo, che era così efficace, che noi forse tutti quanti ne guardiamo come un modello, dice tra le altre cose: io mi tratto duramente, tratto severamente il mio corpo e lo costringo a obbedire, perché non accada che dopo aver detto agli altri ciò che bisognerebbe fare, Dio mi debba dire che nemmeno io lo sto facendo. Ma questo esercizio di sottomissione del corpo, io non so quanti di noi riescono a farlo e forse nemmeno pensano di doverlo fare, perché il mio corpo va in una direzione diversa da dove va il mio spirito. A voi capita questo? Anche l'anima va in una direzione diversa. Finché non diventano discepoli dello spirito, noi abbiamo questo conflitto continuo nella nostra Trinità. Vogliamo fare il bene, vogliamo pregare, domani Signore digiuno e prego, la mattina ci alziamo con una fame come non l'abbiamo mai avuta. È così, è una battaglia. E questo è ciò che ci toglie costanza, è ciò che fa abbandonare gli spalti da cui guardiamo verso Dio e guardiamo verso il nemico, e dove smettiamo di gridare verso il Signore. Ed ecco che Gerusalemme non diventa la gioia di tutta la terra, perché c'è qualcosa, un anello della catena, che si è spezzato ed è venuto meno. Va bene, chiudiamo questa prima sessione, sono le 11, facciamo l'ultimo, il pezzo di Tuona, così a loro piace molto, dove, come già vi ho detto, il Signore ci ha richiamati, ha richiamato anche noi, e non è che richiama la Chiesa e noi siamo il corpetto speciale, no, noi siamo lì in ascolto come sentinelle, e purtroppo alcune parole arrivano prima a noi. E quindi di nuovo capirete quello che già ho spiegato, che è questo cuore instabile della Chiesa che fa venire e fa allontanare continuamente il regno di Dio. Bene, facciamo questo brano, poi facciamo una pausa. Questo è il tuo, no? Comunque il Signore non era così arrabbiato quando ce l'ha detto. Questa è la nostra elaborazione, eh? Ma io non ho sentito tuoni, poi ce l'abbiamo messi.
Si intravede una luce. che si avvicina e il regno che si allontana. Come si avvicina, come si allontana. Il cuore della sposa, il cuore della sposa. Se ne va, poi ritorna a me, torna a me. Poi di nuovo se ne va, se ne va. Poi ritorna a me, torna a me. Poi di nuovo se ne va, per questo buona.
Amen. Bene, voglio dire che non abbiamo sentito nessun tuono, nessuna ira, ma una tristezza profonda nel cuore di Dio. È il solito, la solita storia di questa sposa, ora appassionata, ora infedele, questa storia d'amore che non arriva a compimento. Facciamo una pausa.